Buona giornata, buona festa, buona domenica a tutti. Allora, oggi sarà una giornata molto impegnativa. Infatti abbiamo abbiamo parecchio tempo a disposizione e avremmo intenzione di occuparlo bene, quindi avrò modo di lavorare molto sul testo, poi faremo un po' di pausa e passeremo alla parte delle domande. Quindi adesso dovrebbe andare. Io tra l'altro ieri sera ho già preso dalla scatola le domande e questa notte ho pensato...
No. Hai anche dormito?
Ci ho dormito sopra, che diciamo così. Però sono molto interessanti perché, come dicevo ieri, io credo che quel momento sarà il momento più interessante della giornata. Allora, concluderei il trittico parabolico. Ieri abbiamo visto la parabola della pecora smarrita, un pastore, quindi un uomo, aveva 100 pecore, ne perde una. Poi abbiamo visto la parabola della donna che perde una dramma e oggi abbiamo un uomo-donna. Beh, in questo periodo parlare di uomo-donna
marca male.
Ecco, Dio è sia donna che uomo. Ecco. Un uomo-donna che perde un figlio. Tutta gente molto distratta in queste parabole. Tutti perdono qualcosa, una pecora, una dramma, un figlio. Avrei bisogno soltanto di qualcuno che leggesse il testo. Tra l'altro faccio questo piccolo, l'ho già segnato ieri ma lo ripeto, i padri dicevano che Luca 15, la parabola di stamattina, in realtà è un Vangelo. Si diceva che se per un caso assurdo, ecco, dovessero scomparire tutte le Bibbie, tutti i Vangeli dal mondo, dalla faccia della terra, l'importante è che almeno una persona si ricordasse a memoria questa parabola e lì si avrebbe il Vangelo. Cioè, quindi è un Vangelo nel Vangelo, questa parabola che andiamo a meditare stamattina. Personalmente la ritengo una delle parabole, delle pagine più belle e commoventi di tutto il Vangelo. Chi l'ha pensata è stato un genio. Chi è che si presta?
Io. Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolse tutte le sue cose, partì per un paese lontano. E là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pescolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le farrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide ebbe compassione, gli corse incontro e gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì le musiche e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito un tuo comando. E tu non mi hai mai dato un capretto da far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato tutte le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato.
Grazie. Questa terza parabola, come le precedenti, è stata scritta, ci è stata tramandata al fine di convertirci, abbiamo detto ieri, cioè di cambiare mente, andare al di là del pensiero abituale che abbiamo o ci hanno insegnato sul nostro Dio, ma anche per convertirci dalla nostra giustizia, perché finché pensiamo che la nostra giustizia, cioè il nostro giustificarci con le opere giuste, ci attiri il perdono di Dio, ecco, se pensiamo a questo, Dio non può convertirci, non può giustificarci. Capite perché è stata scritta questa parabola? Per convertirci dalla nostra giustizia che impedisce a Dio di renderci giusti, perché non ci giustifichiamo, siamo giustificati. Siamo resi giusti, nel senso che siamo salvati. Un bicchiere pieno non può essere riempito. Dio può riempire soltanto i bicchieri vuoti. Quindi se noi con le nostre opere pensiamo di riempire il bicchiere, Dio non può fare più nulla verso di noi. Non sono venuti per i malati, non sono venuto per i giusti, non sono venuto per i sani, sono venuto per i malati e per gli ingiusti. Ecco, questo l'ho recuperato da ieri, ma è fondamentale. Il problema è che noi vogliamo farci giusti. Ho scritto una omelia per tra l'altro c'è la bella coincidenza, avevamo già notato quando si pensava a questo ritiro, che casualmente non abbiamo scelto il tema per il Vangelo, ma oggi il Vangelo di oggi è proprio questo, è Luca 15:11, quindi è un segno. E meditavo mentre scrivevo questa omelia che noi ragioniamo in virtù, molti di noi continuano a ragionare con una vecchia pedagogia, che aveva di mira quella di raddrizzare i chiodi storti. Cioè la pedagogia che vedeva nei figli, negli allievi, nei sudditi, dei chiodi storti da raddrizzare. Lo si dice, no? Lo si sente ancora, no? Ti raddrizzo io. Ecco, allora si pensa che lo scopo della vita sia raddrizzarsi, così Dio Facciamo contento Dio perché Dio vuole tutti i chiodi dritti. Ma dove sta scritto? Capite che è una pedagogia pericolosissima, perché puoi anche fare molto male tirare su un chiodo, puoi stortarlo ancora di più, puoi spaccarlo un chiodo. Però qualora venisse spezzato un chiodo nel tentativo di raddrizzarlo, cosa diremmo? L'ho fatto per il tuo bene. È tremendo questo, è tremendo. Occhio, non c'è peggiore male che la dittatura del bene. Non sempre il bene fa bene. Questo quanto riguarda le coppie è importantissimo. O rapporto genitori-figli. Noi, perché si realizzi il nostro bene, la nostra concezione di bene, facciamo morire l'altro, che sia il partner o il figlio. Ma io l'ho fatto per il tuo bene, grazie, mi hai ammazzato. Non c'è frase peggiore che questa: l'ho fatto per il tuo bene. Per questo che meriterebbe, ad esempio, soffermarsi un po' sulla differenza tra bene e amore, perché tutto l'amore è bene, ma non tutto il bene è amore. Stiamo attenti. Quindi noi abbiamo proiettato questa figura di grande pedagogo che raddrizza i chiodi storti anche su Dio. No? Pensiamo che Dio, verso di noi, il sogno di Dio è raddrizzare noi i chiodi storti. Ma il Vangelo... Ecco perché è importante stare sul Vangelo. Il Vangelo ci rivela la bella notizia. Qual è la bella notizia? Che Dio ama i chiodi storti. È fantastico. Li ama proprio così. Non li vuole raddrizzare. Dio ama le storture, Dio ama le storie sbagliate, gli uomini infangati. E questa è la bella notizia. L'abbiamo detto ieri, ma adesso lo vedremo in maniera eclatante, che la gioia di Dio, la felicità di Dio non sta nel vedere i suoi figli raddrizzati, puliti, candidi, casti. Non sta lì la gioia di Dio. La gioia di Dio sta nel poter rivelare il suo amore verso i suoi figli storti, sbagliati, infangati, sporchi. Questa ha una ricaduta sulla confessione che è impressionante. Molte domande che ho letto vertono proprio su: ma allora la confessione cosa serve? A questo. A sperimentare chi è Dio per me, non quello che ho fatto io per Dio, o non ho fatto. È la festa dell'abbraccio, del sperimentare chi è Dio per me, questa è la confessione. Vado a confessare, cioè confessare vuol dire proclamare, gridare l'amore che Dio ha nei miei confronti. È la festa del perdono, è una festa. L'abbiamo trasformata in una penitenza noi. C'è gente che ha terrore ad andare a confessarsi. Ma cos'è successo? Cos'è successo? Cosa abbiamo fatto passare? Ma questo è un altro discorso. Ma allora entriamo nella parabola. I due fratelli, importante l'incipit, l'esordio della parabola dice: un uomo aveva due figli. Questo è un tecnicismo nel Vangelo, nel senso che diverse volte voi troverete questo incipit di una parabola: un uomo aveva due figli, un uomo aveva, l'uomo è Dio. I due figli non sono due figli, nel senso due fratelli separati, sono due facce della stessa medaglia. Cioè noi ci portiamo dentro, allora, Dio ha un figlio che sono io, perché per Dio siamo tutti figli unici. Quindi io sono il figlio di Dio, del Padre, che mi porto dentro questi due fratelli. Siamo tutti un po' schizofrenici. Noi ci portiamo, siamo sia il figlio minore che a un certo punto vuole scappare di casa perché non può più di stare col padre, ma ci portiamo anche dentro l'altro figlio che quando fa qualcosa di bene ha la presunzione di giudicare gli altri. Funzioniamo così. Ci sporchiamo un po' tutti con il brado dei porci, ma siamo tutti poi pronti a giudicare gli altri quando fanno altrettanto. Quindi non pensiamo due, anche questo, guardate che questo tecnicismo è importante, perché quando ad esempio se leggete Matteo 25, quando si dice alla fine dei tempi il Signore, Dio avrà davanti a sé l'umanità, no? E dividerà i capri dalle pecore, ma non è che ci sono le capre e le pecore, Ci portiamo dentro noi, io sono l'umanità che mi porto dentro e le capre e le pecore. E Dio dividerà qualcosa dentro di me. Matteo 25 sarebbe anche quello da commentare, perché è importantissimo. Comunque, i due fratelli sono due facce della stessa medaglia, sono due parti di noi. Ma la cosa importante è che entrambi, questi due fratelli, queste due parti, hanno una terribile idea di Dio. Tutti e due. Il minore pensa che il padre sia talmente oppressivo, talmente cattivo anche, soffocante da dover scappare di casa. È un po', è come se fosse stato morso dal serpente di Genesi 3, no? Che ha inoculato il veleno dell'idea perversa di Dio a Eva e poi ad Adamo. Guarda che Dio è geloso, Dio è cattivo, Dio è un padrone, Dio vuole soltanto le tue prestazioni, ma come fai a stare con un Dio così? Ma vai via. Io dico sempre, quando commento questi passi, tra il serio e il faceto, che questo qua, questo figlio minore, deve aver fatto tanti anni di catechismo. E poi dopo un certo punto ne ha le palle piene, però, e dice basta, io non ne posso più. Arriva la cresima e se ne va. Se ne va via di casa, ma sì. Perché? Perché chi me lo fa fare di stare in una casa, in una chiesa, con un Dio così? Un Dio moralista, un Dio che mi sempre lì pronto a guardare quello che faccio, quello che non faccio, se vado a messa, se non vado a messa, se prego, se non prego, guardo, non tocco, basta. Arriva il sacramento della cresima, infatti è il sacramento di partita, dell'esodo, quello. E poi i catechisti, i genitori dicono, oh, ma come mai? Come mai? Fate due domande. Che Dio hai fatto passare? Che Dio hai fatto passare? Io credo che fanno benissimo. I nostri adolescenti, quando dopo la cresima, adesso non so che età venga fatta, ma fanno benissimo, anzi dovevano partire un po' prima, non aspettare la cresima. Perché uno con un Dio così come viene fatto passare non stare neanche 10 minuti, non 5 anni, 7 anni. Quindi a un certo punto se ne va. Il maggiore invece anche lui ha una terribile idea di Dio. Dio è un padrone che va servito bene. E come va servito bene questo padrone? Beh, come tutti i padroni, cercando di non sgarrare nel lavoro. E infatti lo dirà dopo, no? Non ho trasgredito neanche uno dei tuoi comandi, vedete? Ma che fatica vivere nella casa per tutta la vita cercando di non trasgredire neanche un comma, che fatica. Però ha resistito, pieno di rabbia, pieno di livore contro il fratello, frustrato, triste, però sta in casa. Tanti, come tanti cristiani, allora uno se ne va alla cresima e va via, fa bene. L'altro sta dentro, da frustrato, triste, sempre arrabbiato. Guardate che questa parabola è di un'attualità che... Quanti cristiani, no? Troviamo un po' arrabbiati, un po' tristi, ma sempre lì cercare di fare bene, no? Però non perdono mai l'occasione di puntare il dito. Sempre lì pronti a rivendicare. E quando ti arriva una malattia, quando ti arriva una disgrazia, un incidente, ma Signore, ma cosa ho fatto per meritarmi questo? Io ho lavorato tanto per te e tu mi fai questo adesso. È una vita che cerco di, che ottempero le tue norme, i precetti, venga messa, faccio le cose bene. E tu guarda adesso cosa mi fai passare. Ecco, questo è il figlio maggiore. Un commerciante, come abbiamo detto ieri. Il figlio minore a un certo punto, appunto stanco di stare in una casa così oppressiva, soffocante, dice, boh, me ne vado. Vado al padre e gli chiede l'eredità. Voi sapete che la legge non permetteva questo, ma ancora adesso, cioè tu l'eredità di un genitore ce l'hai nel momento in cui viene attestata la morte del genitore, se no non ce l'hai l'eredità. Qui vedete c'è qualcosa di grosso, questo figlio... Oltre ad essere andato a catechismo, è andato anche a scuola da Nietzsche. No? Nietzsche che dice, per essere libero Dio deve morire, quindi proclama la morte di Dio perché l'uomo possa vivere la piena libertà. Quindi vuole, desidera la morte del padre per avere l'eredità. Il padre, anche se la legge non lo permette, divide la sua eredità. Tra l'altro in greco, qui purtroppo... viene tradotto il patrimonio, forse la traduzione precedente manteneva sostanza. Patrimonio non dice niente, in greco c'è una parola che andrebbe proprio tradotto con sostanza, la sostanza del padre, la sostanza di Dio, che cos'è? È la vita, cioè Dio divide la sua vita, che è la vita di Dio, quell'amore, quindi Dio elargisce quello che ha, se stesso. Al maggiore e al minore. È bellissimo, è divise la sua vita, la sua sostanza, la sua essenza, la dona. È bellissimo. Perché Dio è solo dono. E poi la cosa bella è che l'amore lascia liberi, talmente liberi anche di perdersi. Perché un amore che trattiene non è più amore. E ancora torna la differenza tra amore e bene. Se tu trattieni i tuoi figli, lo fai per il loro bene, certo. Forse se tu cominciassi ad amarli, li lasceresti anche andare. Anche a perdersi. Perché Dio fa così con noi. Dio ama talmente tanto i suoi figli da rischiare anche di perderli, perché se il rischio non viene contemplato nell'amore, o meglio, se l'amore non contempla il rischio, non è più amore. Un amore rischia. Un amore rischia di essere anche tradito. E questa è la grandezza e la bellezza dell'amore. Inscrivere in sé la possibilità di essere tradito. Un amore che non contemplasse di essere tradito smetterebbe di essere amore, diventerebbe dittatura del bene, e i dittatori fanno molto del male. E l'amore rischia anche di perdere i figli, purché loro possano essere liberi. E questo padre lascia andare, ma C'è da credere che quando il figlio sarà lontano, il padre penserà più al figlio lontano che al figlio in casa, come tutti i genitori. Un genitore pensa più al figlio che ha lontano che a quello che è in casa, ovviamente. Perché l'amore soffre sempre per l'amato assente. L'amore soffre sempre per l'amato assente. Questo figlio, dice il testo, emigra partì per un paese lontano, letteralmente sarebbe emigra in una regione lontana. Questa non è una regione lontana geograficamente, non va in un altro paese geografico, va lontano da se stesso. La peggiore lontananza che possiamo vivere è quella da noi stessi, dal nostro centro. Perché Dio è dentro di noi. Il rischio è quello di vivere sempre fuori dal nostro centro, fuori dal nostro luogo vitale. Siamo un po' tutti slogati, fuori luogo. E voi sapete che un osso fuori luogo, un osso slogato fa molto male. Questo figlio si sloga, va fuori il luogo che si porta dentro, il suo centro vitale, e comincia a soffrire. Viene la carestia. Il testo dice va letteralmente sarebbe va a incollarsi, bello, a incollarsi a un pastore di porci. Incollarsi, il testo dice così, è simpatico. Luca ha scritto una bellissima parabola. Incollarsi vuol dire che non può farne a meno, e qui dietro c'è qualcosa di grandioso, che anche questo di un'attualità sconcertante. Noi viviamo in un periodo, quello contemporaneo, ma è già iniziato da parecchio, in cui appunto figli di Nietzsche abbiamo creduto che per essere liberi bisognasse staccarsi, scollarsi da Dio. Il Vangelo ci dice che se ti scolli da Dio, se ti scolli dalla fonte, necessariamente vai a incollarti a un altro Dio. Questo qui si è scollato dal padre e va a incollarsi a un pastore di porci. Il porco, il maiale, ovviamente capite che è un animale impuro, è un tecnicismo per indicare gli idoli, è un idolo. Quindi si stacca da Dio e va a incollarsi agli idoli. E quello che sta succedendo da tempo in Occidente. Abbiamo proclamato la morte di Dio perché è un Dio asfissiante, un Dio giudice, un Dio cattivo. Ok, scolliamoci da Dio, ma cosa si è verificato? L'incollamento di una moltitudine di uomini e donne verso tanti idoli, che possono essere la carriera, il denaro, l'auto, e avanti così. Ognuno ha i suoi idoli. È un paradosso. Guardate che il credere in un unico Dio, perché è bene? Perché il credere ad un unico Dio ti permette, ti impedisce che tutto diventi Dio. Il credere ad un unico Dio ti impedisce di credere a tanti dei e di sacrificare la vita per tanti dei. È curioso come chi si proclama senza Dio ne ha una caterva in realtà, a cui presta obbedienza, sacrifici, si è disposti a tutto per i propri dei. Si sacrifica la famiglia, si sacrifica il tempo, si sacrifica denaro, tutto. Allora è sintomatico questo staccarsi dal padre, dal centro di sé, emigra lontano e va a incollarsi a degli idoli. A degli idoli, tra l'altro, che non sfamano, perché questo uomo comincia a avere fame. Una fame ovviamente non alimentare, voi capite, ma una fame esistenziale. Se ti stacchi dal tuo centro, se ti stacchi dal Dio presente in te, da questa fonte infinita, comincerai a darti a dissetare a pozzanghere finite. Ma il nostro cuore è infinito. Se il nostro cuore è infinito, come diceva Agostino, soltanto qualcosa di infinito potrà colmarlo. Orazio diceva, noi siamo vasi bucati. Lo riempi, il nostro cuore non basta. E certo, è infinito. È un abisso. Soltanto qualcosa di abissale, di infinito potrà colmarlo. Capite perché questo mondo è sempre inquieto, sempre assetato di tantissime cose, ha bisogno di passare da un idolo all'altro, da una sicurezza all'altro, da una ricchezza all'altra. E più accumuli, più vorresti, più ti sfami, più hai fame. Avanti così. È come se volessimo dissetarci continuamente ad acqua salata. Aumenta soltanto la tua sete, ma certo. Il nostro cuore è fatto così, ha esigenze infinite. A un certo punto il ragazzo, questo figlio minore, dice il testo: qui al versetto 17 c'è qualcosa di grandioso, rientrò in se stesso, rientrò in se stesso. Agostino dice: Dio è più intimo di me stesso. Dio ci è più intimo di noi stessi. Dov'è la verità? Dentro di noi. Dove abita Dio? In cielo? No. Anche se diciamo nel Padre nostro che sei nei cieli, ma non vuol dire che è nei cieli. Il cielo di Dio siamo noi. Siamo noi il cielo di Dio si dispiega dentro di noi. La questione è che se non riacquistiamo una forte vita spirituale, dove andiamo? Una vita spirituale vuol dire vivere una vita interiore, entrare in contatto col centro, questo Dio, questo spirito, questa energia, questa luce, chiamiamola come vogliamo, che abita già in noi, già dentro di noi. Rientrò in se stesso. Se vuoi cominciare un viaggio, comincia a entrare in te stesso. Martin Buber, in quel libretto che consiglio a tutti, edito da Chicaglione, Il cammino dell'uomo, un libro che nella vita va letto, saranno 60 pagine, la conferenza di Martin Buber. Lui dice che il viaggio più difficile è il viaggio verso se stessi, è rientrare in se stessi, perché lì abita la verità, lì entra in contatto con Dio, quindi con la vita, con la fonte. È inutile partire, andare in India, cioè a ritrovare se stessi. Stai a casa tua, risparmi i soldi e fai per me. Rientra in te stesso. Rientrò in se stesso e comincia a cambiare qualcosa. E dice: tornerò da mio padre. Beh, già lo chiama padre, è già qualcosa. Ecco, una cosa che andrebbe specificata, se no rischiamo di fare i moralisti, di fare i preti. E quello che sottolineare è che qui non c'è nessun pentimento. In tutto questo processo di ritorno di questo disgraziato, perché è un disgraziato, cioè il disgraziato è un senza grazia, non c'è ombra di pentimento, non torna a casa perché è pentito. Noi non sappiamo bene, il testo lascia presumere che abbia fame, lo fa per fame, lo fa per interesse, ma non è questo importante. Infatti vedremo dopo, al padre non interesserà nulla perché è tornato suo figlio. Era pentito? Boh. Aveva fame? Boh. Si è convertito perché è andato a fare un ritiro nel frattempo? Non lo sa. Ma al padre non importa nulla il perché del ritorno del figlio. L'unica cosa che gli interessa è che il figlio sia tornato. Perché? Perché può manifestare a lui, gli può manifestare la sua essenza, il suo amore. E qui inizia questa bellissima descrizione del volto del padre, è fantastico. No, ecco, dico ancora una cosa sul versetto 18 che è importante. E dice: mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò, sempre scherzando, ecco, ma neanche troppo, appunto perché questo figlio minore ha fatto tutto il percorso catechistico, ha fatto bene all'oratorio con degli animatori molto in gamba, catechisti molto in gamba, allora ha imparato quello che era ante litteram il nostro atto di dolore. E l'ho imparato bene, dirò due punti: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati, punto. L'ha imparato bene, questo era l'atto di dolore dell'antichità, diciamo. Poi noi abbiamo peggiorato, perché il nostro atto di dolore è peggio di questo, e continuiamo purtroppo a insegnarlo ancora nei catechismi, no, penso, perché ogni tanto qualcuno lo tira ancora fuori. Quella pseudo preghiera che non ha nulla di cristiano, che va sotto il nome appunto di atto di dolore, che c'è anche nel catechismo, tra l'altro, e c'è ancora nel catechismo della Chiesa Cattolica. Questa è una bestemmia proprio. Comunque ha imparato il suo atto di dolore. Si alzò e tornò da suo padre. E qui c'è l'atteggiamento del padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide. Ora, se era lontano e il padre lo vide quando ancora è all'orizzonte, cosa vuol dire? Una cosa molto semplice: che lo stava aspettando, era alla finestra. È una parabola, ovviamente, molto antropomorfica, quindi giochiamo pure su queste immagini. Non so se tutti l'avrete visto, almeno in riproduzione, no? Io ho avuto la fortuna di vederlo più volte all'Ermitage di San Pietroburgo, l'originale, questo bellissimo grande quadro di Rembrandt, il Padre Misericordioso. Questo padre che abbraccia il figlio, e Rembrandt lo rappresenta, lo raffigura come un uomo cieco, con gli occhi consumati. È fantastico. Questo padre che lascia libero il figlio anche di perdersi, ma che continua a scrutare l'orizzonte nella speranza che il figlio torni. E a forza di scrutare l'orizzonte si consuma gli occhi. Ecco, bellissimo pensare che il nostro Dio si consuma gli occhi, perché sa che fuori di lui noi ci perdiamo. Perché andiamo a incollarci ai pastori di porci, perché ci illudiamo che gli idoli ci sfamino. E lui sa queste cose. E soffre lui. E intanto spera. Ecco, io credo che veramente, prima di pensare alla nostra fede, alla nostra speranza, alla nostra carità su Dio, per Dio, pensare che c'è un Dio che nutre speranza su di noi, che nutre fede su di noi, e che nutre carità su di noi. Le virtù teologali, nel senso che è lui che le vive innanzitutto, la fede, la speranza, la carità. Il nostro Dio ha fede in noi, ha speranza in noi, e ha amore verso di noi. Lo sguardo del padre è sempre sul figlio, soprattutto quando è lontano. Anzi, più è lontano, più il padre lo guarda. Ma non perché andavano di moda i triangoli, no? Con l'occhio dentro, Dio ti guarda, Dio ti vede. Inquietante. Ma no, noi abbiamo uno sguardo di Dio che di amore, ecco. E dice il testo, ebbe compassione. Qui Luca usa compassione, misericordia. Purtroppo la traduzione italiana usa questi termini, pietà, misericordia, compassione, come dei sinonimi, ma in greco ogni termine ha ovviamente un significato molto preciso. Qui viene usato proprio splachnon, che abbiamo detto ieri è lo sconvolgimento delle viscere materne. Dio vede e lì si crea dentro un movimento. Io credo che soltanto le madri possono intuire qualcosa di questo. Siete fortunati, senza togliere nulla ai padri, ma le madri hanno le viscere materne e forse loro possono intuire cosa vuol dire questo, cosa ti succede dentro, questo Dio con l'utero. Tra l'altro Rembrandt, sapete che abbraccia il figlio e fa vedere mentre lo abbraccia che il padre ha una mano maschile e una mano femminile, ha una mano da donna e una mano da uomo. Bellissimo. Dio è padre e madre. Quindi si rivoltano dentro le viscere, gli corse incontro, e uno dice, vabbè, corse incontro, era felice, certo, e no, occhio. Al tempo di Gesù, ma forse ancora oggi in Medio Oriente, voi non vedrete mai un vecchio correre. Perché loro erano vestiti con lunghe tuniche, e per correre era necessario che se le sollevassero, e un vecchio non si solleva mai, non fa vedere le sue nudità, sarebbe stato ridicolo di fronte. Eppure questo Dio, questo padre, che non se ne frega niente del giudizio degli altri, pur di poter correre incontro a suo figlio. Li corse incontro, rendendosi ridicolo. Gli si gettò al collo, gli si attaccò al collo, attaccarsi ancora. E qui il greco non dice lo baciò, usa un verbo che non è traducibile, potremmo renderlo con lo strabaciò, lo riempie di baci. Ma pure questo qui è un disgraziato, ne ha fatto di tutti i colori, ha sperperato la sostanza, la vita di suo padre, non sa neanche perché è tornato, è sceso all'inferno, ha sperperato tutto con le prostitute, cosa che gli rinfacciava il fratello, eppure tutto questo amore. Anticipo una cosa che dirò dopo in sede di domande, ma qualcuno appunto, molte domande erano sulla confessione. Che cos'è la confessione? La confessione è questa. La confessione è tornare dal Padre, che per noi della Chiesa Cattolica è rappresentato, ecco, c'è il ministro della Chiesa, e dovrebbe essere questo, dovrebbe essere solo questo. Sperimentare tutto questo da Dio. Poi è vero che il figlio, al versetto 21, dice, aspetta, chi devo recitare l'atto di dolore? Perché? Perché mio padre si sarà offeso, che io sono andato via di casa. E comincia a recitarlo. Ma se voi guardate, inizia a recitarlo. Il padre gli tappa la bocca a metà e dice: sì, ma cosa stai dicendo? Non lo lascia finire, non gli lascia finire il suo atto di perdono. Qui non c'è pentimento e non c'è richiesta di perdono. Apro una parentesi: in tutto il Vangelo voi non troverete un solo personaggio, uomo, donna, bambino, ragazzo, che chieda perdono a Gesù di Nazareth. Non c'è mai un uomo che chieda perdono a Dio in tutto il Vangelo. Vorrà dire qualcosa? Gli tappa la bocca e dice: ma dai, piantala. E disse ai servi. A me ha sempre colpito questo incipit del versetto 22, perché siamo nella casa del padre. Ma cosa ci stanno a fare i servi? Un padre non dovrebbe avere soltanto figli? Eppure, ecco, questa è la tristezza di Dio. La tristezza di Dio è avere dei figli in casa che si sentano servi. Vedete, si gira, vede uno che era un figlio di sei servi, è perché si sentono servi. Uno era nei campi, tornerà fra un po', e poi si gira intorno. Pensate, questa è la tristezza di Dio. Cioè Dio che ci vede, ci guarda e ci dice: ma che tristezza, ma io per te chi sono? E la domanda che Gesù fa ai suoi discepoli a metà del suo percorso, dice: ma la gente chi dice che io sia? Beh, le domande sono tremende. Le risposte sono tremende. E loro dicono, ma Gesù dice: ma tu, io chi sono per te? Sono un padrone, sono un giudice, chi sono? Uno verso cui devi sacrificare la vita, uno verso cui devi in quaresima smettere di mangiare i biscotti, i dolci. Altra domanda che è venuta fuori. Ma chi sono io? Ma che idea hai di me? Ecco, siamo in un ritiro, facciamoci questa domanda. Ma per me, Dio, chi è? Certo che se è un padrone va trattato, io sono un servo. E disse ai servi, aveva questi in casa: su, portate qui il vestito più bello, traduzione tremenda, perché non è il vestito più bello. In greco c'è: portate qui la veste prima, la prima veste. Cosa vuol dire prima veste? Sì, potrebbe essere la veste più bella, ma teniamo il testo, stiamo sul testo. La veste prima vuol dire quella che indossò Adamo originariamente, cioè quello che lo fece ad immagine e somiglianza del Padre, che poi l'abbiamo infangata con i porci, l'abbiamo... Questa è la veste prima. Se accettiamo di cadere nell'amore, siamo rivestiti con la veste primigenia, che con il Nuovo Testamento noi sappiamo essere il Cristo. Paolo dice: rivestitevi di Cristo. E come facciamo a rivestirci di Cristo? Attraverso la sua veste che depose salendo sulla croce. Gli tolsero la veste e l'abbiamo indossata noi. Dalla sua nudità è venuta il nostro rivestimento, dalle sue ferite è venuta la nostra guarigione, dalla sua morte è venuta nella vita. Questa è la veste prima. Ogni perdono che Dio ci dona, siamo, rinasciamo come Dio ci ha pensato dall'eternità. Riacquistiamo la nostra veste prima, siamo rivestiti di Cristo. Mettetevi l'anello al dito. Che cos'era l'anello al tempo di Gesù? Era una carta di credito. è come se dicesse: dategli la carta di credito o il bancomat con il PIN. Perché? Perché i principi, i figli del re, andavano in giro per i regni e quando compravano bastava che mettessero il sigillo impresso sull'anello e segnavano di quale casata, a quale casata appartenevano, a quale regno appartenevano. Compravano in questo modo, questo no? Però è curioso che gli dà la carta di credito, quindi gli dona di nuovo una ricchezza, ma non l'aveva già data all'inizio. Cioè questo figlio aveva già chiesto la ricchezza al padre, e il padre divise le sue ricchezze, la sua sostanza, la sua vita, il suo amore. Ma cosa vuole dirci Luca? Che l'amore di Dio non ha fine. Dio mi ama e io lo sperpero. Dio mi ama e io lo tradisco. Dio mi ama e io lo consumo con una vita dissoluta. La domanda sarebbe: ma fino a quando Dio va avanti così? Sempre. Sempre. L'amore di Dio non finisce. L'amore di Dio non finisce. E questa è la misericordia, un Dio che non dirà mai: adesso basta. Andatevi a leggere Marco 12:1-12, la parabola degli operai omicidi. Ne fanno di tutti i colori sti operai a quel padrone, a Dio. E il padrone non dice mai: adesso basta, adesso mi avete stufato. Dà anche suo figlio e fanno fuori anche quello. E cosa succede? Dice: adesso basta? No, dalla sua morte è venuta la vita. C'è il paradosso massimo. Cioè, più aumenta il male verso Dio, più Dio ci fa del bene. Gli abbiamo ucciso Dio, abbiamo ucciso il figlio, abbiamo ucciso Dio, e cosa ci è venuta? La salvezza. Uccidendo il Cristo è venuta a noi la salvezza. Uccidendo Dio è venuta a noi la salvezza. L'amore funziona così: più viene ferito, più ama. L'amore funziona così: più viene ferito, più scaturisce da lui la capacità di amare. È strano, ma è così. E questo dovrebbe essere un po' l'amore anche nostro. Più veniamo feriti, più dovrebbe scaturire da noi la capacità di amore. Se l'amore non venisse ferito, non potrebbe amare. Perché l'amore dà il meglio di sé quando viene ferito. Prendete, ecco, no. Mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Perché i calzari ai piedi? Chi è che andava senza calzari al tempo di Gesù? I schiavi. Cosa vuol dire? Tu non sei schiavo, tu sei mio figlio, tu sei un principe, tu sei figlio del re. Solo gli schiavi andavano a piedi nudi, e Dio non ha schiavi, ha solo figli. Ha figli che si sentono schiavi, che è quello che è ai campi, però Dio per lui ha soltanto figli. Poi dice: portate qui il vestito più bene, prendete il vitello grasso, che non è il vitello grasso. Qui purtroppo l'ultima traduzione è un disastro, anche della 2008. Sarebbe il vitello allevato a frumento. Capite che qua dietro c'è tutto il discorso dell'Eucaristia, dietro a questo vitello allevato a frumento. Abbiamo tradotto il vitello grasso. Comunque, quindi l'Evangelista fa, ovviamente questo testo è stato scritto 70-80 anni dopo, gli avvenimenti della vita di Gesù, no? O meglio 40, ecco, dopo la morte di Gesù. Quindi l'Eucaristia, la comunità fa già l'Eucaristia da tanto, quindi parlare di vitello allevato a frumento e ovviamente è il simbolo dell'Eucaristia. Facciamo l'Eucaristia, facciamo festa, dove nell'Eucaristia si rivive tutto questo. Ogni volta che facciamo l'Eucaristia riviviamo tutto questo, ma non possiamo fermarci su tutto. E poi dice il versetto 24: questo mio figlio era morto. Ecco, vi invito proprio a mandare in memoria, ecco, salvatelo questo file, salvatelo sul desktop, mettetelo lì, perché poi ci tornerà utile dopo in sede di domani. Questo figlio era morto ed è tornato in vita. Cosa vuol dire? Se uno è morto e ritorna in vita, questo si chiama resurrezione. Questo figlio è risorto. Che cos'è la resurrezione? La risurrezione è l'esperienza che fai nell'essere perdonato. Ma non di là, di qua. Di qua. Ogni volta che tu fai esperienza o fai fare esperienza di perdono all'altro, stai facendo fare esperienza di risurrezione. Io di cadaveri risuscitati non ne ho mai visti. Mai. Spero di non vederli. E mi pare che non ce ne siano mai stati. E anche se ce ne sono stati, non me ne frega niente. Io so però che posso fare esperienza di risurrezione da questa parte, sperimentando su di me l'amore di Dio, che mi rende, mi abilita ad amare i fratelli. E Giovanni, nella prima lettera, capitolo 3, versetto 14, dice: chi ama i fratelli è risorto. Quindi l'unica risurrezione di cui noi abbiamo esperienza nel Vangelo è questa: amare i fratelli. Perdonare. Chi perdona, chi ama, vive già la risurrezione. Ma semmai ne parliamo dopo. E cominciarono a fare festa. Adesso non so dove andare. Prima di far entrare il fratello maggiore, facciamo 2 minuti di pausa. Cosa dici? Così, perché sono 53 minuti e 33 secondi che parlo.